La finalità di questo testo non è altro che quella di portare a conoscenza di molti individui ciò che loro vivono in modo inconsapevole. Divenire consapevoli di se stessi è ciò che richiede la vita a ognuno di noi. Buona riflessione. Il tutto. Capire il tutto è estremamente arduo per l'essere terreno. Se si pretende di capirlo con la sola logica terrena, la nostra comprensione sarà parziale e soprattutto viziata dai tanti preconcetti e condizionamenti della nostra mente. Se si pretende di capirlo a livello filosofico, rischiamo di staccarci dalla realtà oggettiva per intridere il concetto di astrazione e fantasia. Se si pretende di capirlo a livello scientifico, dobbiamo essere consapevoli che la scienza non ha ancora maturato concetti veri atti a spiegare il tutto. È necessaria una sintesi fra queste tre tematiche, sintesi il più semplice possibile affinché molti individui possano capire e fare propri questi concetti. Fatta questa premessa, spieghiamo che cos'è il tutto. Il tutto altro non è che la forza creatrice, forza d'amore. Quando parliamo del tutto non dobbiamo personificarlo, ma immaginarlo come energia che tutto crea e tutto permea. Il tutto è l'unica forza cosmica che contiene le altre forze cosmiche. La nostra comprensione del tutto è parziale perché la frequenza della Terra oscura certe leggi cosmiche che l'individuo non può neppure concepire. Esempio, la difficoltà che avete per capire l'assenza di spazio e di tempo. La difficoltà che si manifesta quando cercate di pensare in modalità non duale. La difficoltà che provate a pensarvi esseri multidimensionali. Per semplificare darò una definizione del tutto che vi svalordirà. Il tutto siete voi. In voi ci sono tutti i meccanismi che animano il tutto. Voi non ne siete consapevoli a livello percettivo e logico, ma li subite costantemente. Scrivo subite fra virgolette perché non è il termine esatto. Non li subite, ma non ne siete consapevoli. Perché non li subite? Perché ciò che vivete è nella vostra responsabilità. Nessuna forza cosmica vi costringe a vivere ciò che vivete, ma siete voi che a livello inconscio attirate gli eventi. Attirate e create gli eventi. Questo perché voi siete il tutto. Specificità del tutto. La forza che anima il tutto è chiaramente compresa nel tutto. Niente esterno al tutto. Il tutto ingloba ogni cosa, animata e no. Pensare al tutto in termini pratici ci porta a pensare a noi, ci induce a fare esempi che possiamo capire perché sono già evidenti nella nostra vita. Il meccanismo più giusto per avvicinarci alla comprensione del tutto è quello di partire da noi stessi, cercare di interpretare ciò che ci anima in chiave energetica e non solo emotiva o mentale. Per esempio, possiamo avere avvisaglie dei multiversi ogni volta che proviamo gioia, dolore, malinconia, eccetera, in maniera immotivata. Significa che in qualche universo parallelo la nostra energia viene raggiunta da una vibrazione che non ha attinenza col momento presente che viviamo. Altro esempio è la telepatia, che ci fa pensare ad una persona e questa appare nella nostra vita. Sono situazioni che non possono essere spiegate logicamente, ma se noi entriamo nell'ottica di essere il tutto, ci appariranno normali. Chiaramente il tutto ha diverse frequenze e noi siamo consapevoli solo di quelle che la nostra energia può riconoscere. Non per questo le altre frequenze non sono in noi, ci sono ma silenti. Siete tutti diversi perché il grado vibratorio è diverso da un individuo all'altro, ma la matrice è completa in voi perché siete il tutto. L'essere umano, per vivere in sintonia con la sua parte più armoniosa, deve fare lo sforzo di accettarsi, conoscersi e amarsi. Il tutto è amore ed è attraverso questa forza cosmica che noi possiamo consapevolmente viverci in sintonia con l'universo tutto. Siamo tutti uno? In questa frase c'è verità e falsità. Verità perché il tutto è energia che tutto permea. Falsità perché nel tutto si evidenziano moltissime frequenze e ognuno di noi è portatore di una determinata frequenza che lo distingue dagli altri. Pensate agli alberi, ogni foglia è l'albero stesso, ma non sono tutte uguali. Dire siamo tutti uno presuppone essere a conoscenza di questo concetto, altrimenti si rischia di fare affermazioni fasulle e fuorvianti. La grandezza del tutto è incommensurabile e la carica di amore che emana è totalizzante perché comprende tutto. Il tutto e il negativo. Chiaramente il tutto, energia, positiva, negativa, neutra, comprende anche la parte negativa e neutra. Pensiamo sempre a noi, al nostro interno c'è la parte positiva e quella negativa. Non dobbiamo scandalizzarci pensando al tutto negativo, perché proprio perché è tutto, tutto comprende. Come si concilia la parte negativa del tutto con l'affermazione che il tutto è amore? La parte negativa ha funzione di bilanciamento e di stimolo, stimola a riflettere e a cambiare polarità. La parte positiva permette una vita semplice, scorrevole, con soluzioni rapide. La parte negativa è faticosa, piena di situazioni contorte e ha lo scopo di fiaccare la mente dell'individuo in modo che, stanco e stremato, egli si arrenda finalmente alla vita. Nel cosmo ci sono molti universi con differenti vibrazioni e frequenze. Voi fate parte di tutti gli universi. Avete però la consapevolezza di questo ora, vivete e a volte subite influssi da altri universi. Questo viene ripetuto ed evidenziato per farvi capire meglio i vostri stati d'animo quando sono in contrasto con la realtà che vivete. Non cedete alla curiosità di voler sapere che cosa siete o che cosa fate in altri universi. Se fosse importante saperlo, lo ricordereste. La vita è semplice e perfetta. Se non vi dà ricordi di altri universi, è semplicemente perché non vi servono. Se fossero utili per la vostra evoluzione, li ricordereste. Il tutto è l'io. L'io umano fa chiaramente parte del tutto, ma è la frequenza vibratoria che esprime ad essere avulsa dalla parte del tutto cosmica. L'io vibra e ha la frequenza terrena, perché fa capo solo alla mente e alla personalità. Anche chi crede di essere spirituale, aderendo a credenze e riti che lo condizionano, non può sentirsi inserito nella frequenza più alta del tutto. Ogni volta che l'essere umano è portato a ragionare con la mente, si pone a livello terreno e incontra il suo io. Deve viverlo, deve aderire ad esso fino a che la vita non si incarica di metterlo davanti ad altre realtà che trascendono la frequenza terrena. È inutile voler forzare i tempi, solo la vita sa quando è il momento per l'individuo di effettuare il cambio di paradigma. Fino ad allora deve vivere col suo io terreno che lo porterà a ragionare solo in termini terreni e non cosmici. L'aiuto che possiamo darci per agevolare il passaggio ad una frequenza superiore è quello di non prenderci troppo sul serio, di non essere convinti delle informazioni che ci permeano, ma di lasciare anche affiorare i dubbi su tutto ciò che diamo per certo. Il dubbio ci pone in una condizione più flessibile, meno granitica, e attraverso il dubbio possiamo iniziare un cambiamento. L'io terreno è come il figlio ribelle e poco intelligente del tutto. Dobbiamo perciò viverci con relatività, tendendo, lo ripeto, a non prenderci troppo sul serio. Come avvertire il tutto in noi? Noi siamo il tutto e per viverlo e non dimenticare questo, dobbiamo ragionare in termini di vibrazioni e frequenze. Viverci come il tutto, solo a livello terreno, toglie spessore alla vita. Dobbiamo sforzarci di sentire più che di capire. Il capire è importante, ma tiene solo alla mente. Il percepire attiene alla nostra parte più intima e cosmica. Con il sentire o percepire noi entriamo veramente in contatto con l'energia divina che ci parla attraverso il nostro istinto. Fra il capire e il percepire c'è una differenza vibrazionale molto marcata. Il percepire non ha nessun condizionamento mentale. Ciò che percepiamo è la voce della nostra energia che ci suggerisce il giusto comportamento. Questo avviene sempre. Se però noi a questo sentire facciamo seguire il ragionamento logico del voler capire, rischiamo di entrare in confusione. È molto saggio ascoltare l'istinto senza volerlo contrastare con il ragionamento e attenerci a questo per il nostro agire. Se ci pare che la spinta a fare sia illogica, fermiamoci e chiediamo segni alla vita. Non dobbiamo avere dubbi sulla vita, ma solo fiducia totale. La vita siamo noi, è la nostra parte divina, quella che conosce il percorso terreno che abbiamo scelto prima di prendere possesso del nostro corpo. Ascoltare sempre le nostre pulsioni interiori ci fa capire molto di noi e ci mette in condizioni di ragionare come esseri energetici e non solo terreni. Così possiamo percepirci come il tutto. Il perdono. Le forze inserite nel perdono sono attive e definite. Attuare il perdono, convinto, sentito e non solo a parole, ci pone a contatto con forze che sono in noi e che sovente ignoriamo. Perdonare, o meglio, perdonare è un'azione che non può essere patrimonio della mente, ma deve scaturire dalla nostra interiorità. Per attuare il perdono nel modo giusto, non dobbiamo giudicare il fatto o la persona che ci accingiamo a perdonare. È necessario sapere che noi siamo gli artefici di tutti gli eventi che giungono nella nostra vita. Questa è la premessa, non giudicare. Poi capire il perché ci siamo trovati a gestire quella situazione che ora vogliamo perdonare. Per ultimo, lasciare fuori la mente nell'analisi dell'evento e ascoltare solo la nostra interiorità. Solo quando sentiamo un sentimento d'amore verso chi vogliamo perdonare, possiamo agire. Spessissimo è la vita che agisce, smuovendo le situazioni e facilitando il perdono a livello pratico. Voglio ora porgervi una riflessione sul perché sia importante l'atto del perdono. Quando scrivo per dono e per donare, evidenzio ciò che il perdono è, un atto che dona pace e serenità. Riflettete quanto sia inutile nutrirsi di rancore, astio, risentimenti verso chi ha agito contro di noi. Contro di noi? Sovente non era nella sua intenzione colpirci, e se anche lo fosse stato, i responsabili dell'intenzione non siamo noi. Noi siamo solo responsabili di esserci attirati un evento che ci fa soffrire. Perché lo abbiamo attirato? Per capire meglio noi stessi, per riflettere su di noi e sugli altri e per fare un'esperienza che ci è utile. Il rancore, la vendetta non servono, semplicemente ci deviano dall'insegnamento che è insito nell'evento. Altra cosa importante da dire sul perdono è questa. Per donare veramente a noi stessi pace e serenità, dobbiamo effettuare il perdono in modo sentito e non ragionato. Se perdoniamo per tornaconto, per stanchezza, per buonismo, non ci facciamo un vero dono, ma prendiamo in giro la nostra energia che non registrerà il fatto come positivo, ma solo come ambiguo e di conseguenza non trarremo nessun giovamento in termini di positività. Ora è chiesto a moltissimi di voi di perdonare se stessi. E questo è un gesto basilare per ascendere a vibrazioni superiori. Perdonarsi anche quando siamo coscienti di aver agito con intenzioni negative, per dolo, per stupidità, per tornaconto, perfino quando c'è chiaro che le nostre azioni erano rivolte a qualcuno per colpirlo, per fargli del male. Perdonarsi in questi casi è arduo, non è semplice, non ci pone in una bella luce nei confronti di noi stessi, ma qui scatta la forza più potente che ci anima, l'amore. Con l'amore verso noi stessi possiamo superare tutte le reticenze e i dubbi per accingerci a perdonarci con convinzione. L'amore verso se stessi non scusa il male provocato, ma lo colloca prima nella nostra mente, poi nella nostra energia, come esperienza che ci è stato utile fare. I termini prima e poi sono messi fra virgolette perché impropri, in quanto tutto è eterno presente. Capire le correlazioni fra mente e energia è basilare. Una non può fare a meno dell'altra. A volte è la mente che porge chiarezza su ciò che l'energia chiede. Altre volte è l'energia che forza la mente su modalità di vita che, non appartenendo al divino, devono essere cambiate. Il tempo. La dimensione del tempo è prettamente attinente alla Terra. Già nell'astrale, la frequenza più vicina a quella terrena, il tempo non esiste. Grandi difficoltà si incontrano quando si esprimono concetti attinenti al cosmo e si mischiano con concetti terreni. Un esempio chiaro è quello della reincarnazione. Parlare di vite precedenti o future è consuetudine terrena. La realtà invece è un eterno presente. Quindi le vite sono parallele, tutte nel medesimo istante. L'anima che avvolge il corpo terreno in tutte le vite è sempre la stessa. Avviene questo perché l'anima è un'emanazione cosmica e quindi, non possedendo le caratteristiche dello spazio-tempo, può essere contemporaneamente in ogni corpo fisico. E anche nell'astrale, dove non c'è il corpo, ma rimangono le informazioni che l'individuo ha assimilato in quella vita e con quella personalità. L'anima quindi è sollecitata da ogni acquisizione che l'individuo produce. L'informazione che scaturisce da questa acquisizione si ripercuote su tutte le vite in modo simultaneo. Le vite sul pianeta Terra sono innumerevoli, si svolgono in molte epoche e in molti luoghi, ed essendo tutte compiute sulla stessa frequenza che il pianeta Terra permette, devono essere considerate una sola vita. Ora la frequenza della Terra sta mutando, si innalza, questo provoca un trambusto energetico. Chi non è riuscito a uniformarsi al nuovo paradigma deve necessariamente ripetere prove che ha vissuto in precedenza. Questo per dare all'energia risposte in linea con la nuova frequenza. Non stupitevi se eventi che credevate superati ritornano ora nella vostra vita, ritornano proprio per permettervi di agire in sintonia con il nuovo. Come rapportarsi al tempo? L'essere umano che vive nella dimensione terrena, dove esiste lo spazio-tempo, ha necessità di trovare un bilanciamento fra l'energia, che non ha né spazio né tempo, e l'energia terrena più densa, che invece soggiace alle regole spazio-temporali. L'equilibrio non è facile e per molti addirittura impossibile. Parlo delle energie terrene che, non avendo attinenza con il cosmo, non considerano neppure l'assenza dello spazio e del tempo. Per loro tutto scorre nel tempo e non si chiedono altro. Anche per loro, però, è necessario vivere con consapevolezza e questa si acquisisce solo vivendo nel qui e ora. Per chi ha invece capito e sentito l'importanza di vivere sentendosi energia, il compromesso è necessario. Quando una situazione ha necessità di essere gestita nel tempo e nello spazio, l'essere umano non ha altra scelta che seguire questa via. Ma la situazione è entrata nella vita per farci evolvere, per portare maggiore consapevolezza in noi, per farci conoscere noi stessi in profondità. Si deve allora capire che c'è una parte di noi più alta, legata all'energia, che tiene solo conto dell'intenzione che ci anima, nello sviluppo della situazione, e questa intenzione è senza spazio e tempo. Capire questo ci facilita la vita, perché da un lato non rifiutiamo la dimensione spazio-temporale, ma la releghiamo solo alla parte terrena. Dall'altro lato noi capiamo che la nostra parte più alta trae giovamento dalle intenzioni con cui sviluppiamo l'evento. Il senso della vita. La vita sulla Terra può essere vissuta in due modi: con consapevolezza, sentendosi energia, o con la sola modalità terrena legata alla frequenza dell'apparire. In questo caso, l'individuo che è in sintonia con la frequenza dell'apparire non si chiede e non cerca il senso della vita, perché pensa di averlo trovato, vivendo in armonia con la società che spinge l'essere umano a sole acquisizioni terrene e di apparenza. Chi viceversa sente in sé la necessità di trovare il vero scopo della vita ha innanzi due alternative: rifiutare la ricerca e liquidare la pulsione interiore che lo spinge a cercare dentro di sé, oppure accettare e prendere in considerazione la pulsione interiore. Si deve ascoltare se stessi, è il primo passo, sentirsi, percepirsi, mettersi in contatto con la parte che trascende la mente, per avere la libertà di ascoltare le risposte che arrivano dalla parte interiore, spesso in contrasto con la parte terrena. Nel cercare il senso della vita non bisogna focalizzarsi su credenze e imposizioni di religioni, filosofie, eccetera. È molto utile osservare la natura e trarre da essa insegnamento. Voi parlate spesso di evoluzione e vi riferite a teorie emesse da esseri umani e nel parlare di evoluzione negate la creazione. Riflettete, quale evoluzione può esistere se non c'è nulla? Come si manifesta l'evoluzione se non c'è nulla? Volete aderire a queste tesi assurde per negare un'intelligenza superiore, il tutto. Il modo corretto di pensare è questo. Tutto avviene sulla base di una programmazione intelligente e amorosa. L'evoluzione è parte integrante della vita, ma viene su ciò che è stato creato dal tutto. Capito questo, si capisce il senso della vita. Noi, cellule del tutto, dobbiamo evolverci in quanto inserite nel programma intelligente del tutto. Riflettiamo ancora. Noi siamo il tutto. E quindi anche l'evoluzione viene di conseguenza al pensare che lo scopo della nostra vita sulla Terra è quello della nostra evoluzione. Sottolineo nostra per mettere in evidenza che il nostro apporto all'evoluzione è personale. Dobbiamo innalzare la nostra personalità, che vibra a livello dell'energia terrena, fino ai massimi livelli che ci sono concessi, così da riuscire a pensare e agire in modalità cosmica, ossia in armonia con le leggi cosmiche. Questo è il senso della vita, aiutare l'evoluzione che agisce spinta da ogni cellula che compone il tutto. Il passato. Passato, presente, futuro, tutto nel qui e ora. Concetto difficile da capire per chi vive la dimensione terrena. Chiarisco meglio. Per l'essere vivente è impossibile pensare che tutto sia nel qui e ora. Vivete l'oggi, avete ricordi del passato, e aspettate e progettate il futuro. Non può che essere così per la sfera pratica del vivere. Ma c'è una dimensione diversa da quella terrena limitata al pensare e al fare. È la dimensione del sentire, delle intenzioni, dell'agire spinti dal proprio istinto interiore. In questa dimensione non c'è tempo, ma solo consapevolezza. Il vostro agire pratico deve tener conto del tempo, ma l'intenzione con cui agite non è soggetta al tempo. Il passato come concetto legato alla reincarnazione è un eterno presente. Voi siete contemporaneamente in una moltitudine di vite dove fate esperienza. Questa esperienza produce delle informazioni che sono patrimonio dell'anima. L'anima non è soggetta né al tempo né allo spazio. Tutte le informazioni che contiene sono contemporanee in ogni vita vissuta in luoghi e tempi diversi. Ogni informazione inserita nell'anima si anima quando lo spirito energetico o energia lo richiede. Inserire una nuova informazione nell'anima comporta un rimescolamento vibrazionale che si ripercuote in ogni vita che state vivendo. Il passato diviene presente e vi influenza con le nuove informazioni. Non dovete stupirvi dei vostri cambiamenti anche repentini su situazioni che vivete. Quello che era un vostro modo di pensare può cambiare da un momento all'altro senza un perché apparente. Questo è dato da informazioni che scaturiscono dalla vostra anima che ha fatto esperienza in una vita parallela. Sapere questo vi evita tante tribolazioni mentali. Non vi chiedete più perché, che cosa è accaduto, sono forse folle per aver cambiato idea così repentinamente? No, state semplicemente subendo un'informazione che arriva a voi da parti di voi di cui non avete consapevolezza in questa dimensione. Nel pensare al passato dovete avere somma cura di non farvi sommergere dai sensi di colpa. Eravate diversi da come siete ora e il vostro agire era in sintonia con ciò che pensavate allora. Se c'è stato un comportamento di cui vi pentite, ricordatevi di come eravate. Vi sembrava allora naturale agire in quel modo, e se ora vedete la situazione diversamente, è anche grazie al risultato che avete ottenuto e che chiaramente non è soddisfacente. Ecco il perché del senso di colpa. Continuare a tornare su eventi passati vi impedisce di vivere fino in fondo il presente, presente che merita attenzione e consapevolezza. Il futuro. Altro termine assurdo è il futuro. Per la parte energetica non esiste il futuro, ma solo un eterno presente. Voglio scrivere dell'assurda propensione che hanno gli esseri umani verso il futuro. Non vivendo con consapevolezza il qui e ora, sembra naturale proiettarsi a fare programmi per i tempi che verranno. Più fate programmi dettagliati, più la vita li scombina. Questo perché? Perché vuole aiutarvi a vivere nel qui e ora. Vi sembra innocuo ipotizzare il futuro e a volte può essere piacevole, soprattutto quando programmate eventi gioiosi. Ma se questi non si avverano, se alla fine subentra quello che chiamate caso e scombina le vostre programmazioni, la delusione è assicurata. C'è però un metodo che vi può mettere al riparo dal rimanere delusi. È il metodo del punto interrogativo. Pensate, programmate, agite, sempre con un punto interrogativo finale, pensando, sarà la cosa giusta per me? Se la vita la permette, allora sì, è la cosa giusta per me. Se invece essa non si attua, non è la malignità della vita che lo impedisce, ma semplicemente ciò accade per farvi capire qualcosa di voi attraverso questo intoppo. Sovente si scopre che quello che avevamo ipotizzato avrebbe in seguito creato problemi e quindi concludiamo che è andata meglio così. Il nostro percorso terreno è dato a noi con uno scopo preciso, conoscersi, accettarsi, amarsi e mettersi al servizio della vita. È chiaro che tutto ciò che è nella nostra vita adempie allo scopo per cui noi viviamo. È inutile recriminare sui singoli eventi, perché servono tutti allo scopo finale, portarci alla conoscenza di noi stessi. Il cosiddetto futuro non è altro che la somma di ciò che abbiamo vissuto e quindi della consapevolezza che abbiamo maturato. Non possiamo attirare nel nostro percorso terreno situazioni che non siamo in grado di gestire. La vita non può permettere ciò, perché la vita ha il compito di insegnarci e non di punirci. Vedere un futuro, ipotizzarlo, sognarlo, ha lo scopo di farci aderire ad una polarità. Se siamo sulla polarità positiva, vedremo il futuro roseo. Se viviamo la polarità negativa, avremo mille timori e paure. Il futuro e la paura. È un binomio inscindibile, perché la paura del futuro crea nella nostra mente un'aspettativa di catastrofi, problemi che forse ci colpiranno. Evidenzio forse, perché non è sicuro che tutto quello che di spaventoso noi temiamo si realizzi veramente. Quando ci troviamo nel qui e ora e stiamo vivendo una turbolenza della vita, non abbiamo paura, perché siamo impegnati a trovare le soluzioni più idonee per far tornare la vita in equilibrio. La paura abbinata al futuro ci suggerisce i peggiori scenari e noi cadiamo nella trappola. Se noi pensassimo che il futuro è incerto, che non c'è nessuna certezza per noi di vivere gli eventi che ipotizziamo e che ci spaventano, saremmo più calmi e consapevoli. In conclusione, dobbiamo sforzarci di vivere nel qui e ora. Il progresso. Il termine progresso indica un cambiamento prettamente terreno. Questo termine è riferito solo alla dimensione base, quella terrena. L'evoluzione è il corrispettivo cosmico del progresso. Lunga sarebbe la disquisizione sul termine, ma voglio farvi riflettere su questi punti. Il progresso è quando una situazione migliora, quando viene facilitata la vita terrena. Questo fatto è basilare, perché aiutando gli esseri umani a lavorare meno e con minor fatica, si dà la possibilità di avere più tempo a disposizione per immergersi in se stessi e scoprire la propria interiorità. Il progresso può essere definito tale quando migliora la vita dell'individuo. Per miglioramento intendo meno fatica, meno stress, meno vincoli e quindi più tempo libero e soprattutto più libertà. Lascia a voi la valutazione se vivete nel progresso positivo o in quello negativo. Pensateci. Sano egoismo. Il termine egoismo ha necessità di essere preceduto dall'aggettivo sano. Questo per togliere ogni polemica che può sorgere quando si trattano certi argomenti. È necessario sfatare certe credenze che vi impongono di pensare prima agli altri e poi a voi stessi. Questo atteggiamento, se messo in pratica, è pericolosissimo per la quasi totalità degli individui. Sono esenti dal pericolo solo gli esseri umani che hanno scelto questa vita per immolarsi per gli altri. Questi esseri sono automaticamente portati a pensare prima agli altri e poi a loro stessi. Questo perché lo scopo del loro percorso terreno è proprio strutturato sull'aiuto dei loro simili. Si evolvono e fanno esperienza nel prestare aiuto agli altri. La maggioranza degli individui deve aver chiaro un semplicissimo concetto. È la vita che presta aiuto e quando si serve di noi verso gli altri deve fornirci i mezzi necessari affinché l'aiuto divenga concreto. Pensare prima agli altri che a noi denota una volontà di vivere all'esterno. Questo indica spesso una paura celata di entrare in noi stessi e quindi si vive pieni di problemi personali che vogliamo ignorare e completamente disponibili a risolvere i disagi altrui. Riflettiamo sull'origine dei problemi. La vita è amore, ci ama e quindi non può farci soffrire se non a scopo positivo, indurci a riflettere attraverso un problema. Il problema, o intoppo o intralcio, nella vita che viviamo è sempre personale. Noi lo attiriamo per capirci meglio e noi dobbiamo gestirlo. Chiedere aiuto è naturale, ma dobbiamo chiederlo quando abbiamo capito l'insegnamento che insito nel problema e non prima, in quanto ciò sarebbe inutile, anzi addirittura dannoso. Se troviamo chi risolve il problema al posto nostro, la vita è costretta a fornircene uno simile, a volte più pesante, proprio allo scopo di indurci a ragionare e quindi forzarci a capire l'insegnamento. Non prestare aiuto quando la vita non ci fornisce i mezzi non è sintomo di egoismo, ma di sano egoismo. Chi ci giudica, critica e accusa non tiene conto delle leggi della vita, rifacendosi piuttosto a sciocchi e pericolosi condizionamenti umani. Sovente il problema dell'altro è simile a quello che stiamo affrontando noi in quel momento, ed è questo un aiuto della vita che abbiamo attirato a noi, affinché, attraverso l'altro, possiamo meglio chiarire i termini del nostro problema. Pensare sempre in termini di sano egoismo ci fa perdere meno energia. Qui e ora. Vivere il presente, l'attimo, e viverlo con consapevole attenzione è questo il giusto modo di agire nel nostro percorso terreno. Nel qui e ora c'è tutto quello che ci serve, tutto ciò che l'energia ci chiede. Vivendo il qui e ora con la consapevolezza che ci è chiesta, in quanto esseri maturi che sono avviati in un percorso evolutivo, ci rendiamo stabili e armonici. Pensate sempre alle vostre cellule, ai miliardi di cellule che vi compongono. Se non agissero nel qui e ora, noi saremmo sbilanciati e abitati dal caos. Così è per noi, cellule di un immenso corpo divino che chiede stabilità e coerenza. Stabilità e coerenza che si attuano solo nel qui e ora. Il qui e ora è abbinata alla consapevolezza di viverlo. Ogni attimo dobbiamo essere consapevoli di ciò che stiamo facendo, delle sensazioni che ci suscita il nostro fare. Solo così rendiamo costruttivo il qui e ora. Lasciare che il pensiero vaghi nel passato e nel futuro vanifica la vita, facendoci vivere in superficie, non dando nutrimento alla parte energetica che si nutre di consapevolezza. Essere sempre consapevoli di chi siamo, esseri energetici, ricordarsi sempre di vivere nel qui e ora, ascoltarsi per capire quale vibrazione ci permea mentre agiamo, essere in sintonia con noi stessi, sono questi i pilastri su cui dobbiamo fondare il nostro vivere. Ricordatevi anche che nel qui e ora difficilmente provate paura. Sforzatevi di sentirvi cellule del divino. Vivete come energia e non solo come personalità. Toglietevi ogni condizionamento che non sentite giusto per voi. Approderete così alla serenità, all'armonia e scoprirete finalmente che la vita non vi è nemica, ma è solo amore. Sentire. Sentire e non capire. E questo è l'imperativo della nuova energia. Il capire attiene alla mente, alla parte più terrena, in un certo senso meccanica del nostro essere. Il sentire, il percepire, fa capo all'energia più alta che ci permea. Con il sentire si entra in uno stato vibrazionale diverso da quello che si vive se ci limitiamo a capire. Lo stato vibrazionale investe tutto di noi, emozioni, sentimenti e parte fisica. Le cellule non sono statiche, reagiscono ai nostri stati emozionali e si muovono, o meglio vibrano, su sollecitazioni esterne. Limitarsi a capire vuol dire porgere alle cellule un basso stato vibrazionale. Riuscire a sentire dà una scossa profonda a tutto il nostro essere, scossa che viene assorbita dalle cellule che vibrano in sintonia con la carica che la scossa procura. Il sentire inizia in sordina e poi diviene una modalità di vita che accompagnerà sempre l'individuo. Sentire una notizia e percepirne la verità o la falsità, sentire quando una persona ci mente, sentirsi al posto giusto nel momento giusto, in uno stato di perfetta aderenza al qui e ora, sono tutti esempi di quello che significa sentire. C'è il sentire delle situazioni e quello dei sentimenti o emozioni. Il sentire delle situazioni è più a livello istintuale, epidermico, e ci investe in modo più leggero. È una vibrazione che non entra nel nucleo dell'energia. Il sentire relativo alle emozioni è più incisivo, più penetrante, e non solo lascia tracce profonde nella nostra anima, ma una volta acquisita la giusta informazione, questa si deposita nel nucleo e diviene patrimonio perenne dell'energia che ci permea. Con l'avvento della nuova energia, il sentire si sostituirà al capire e la razza umana avrà accesso ad una più alta vibrazione. Scrivo alta fra virgolette perché l'energia non si alza, ma si fa più corposa in virtù della maggiore consapevolezza. Il peccato. Dobbiamo subito chiarire che il termine peccato, come lo intendete voi, per il cosmo non esiste. Il peccato è una vibrazione inesistente. Spiego meglio. Il peccato voi lo attribuite sempre a qualche fatto o evento che è nella vostra vita. I fatti, gli eventi, non lasciano traccia nell'energia, se non per l'intenzione con cui li sviluppate. Quando dite che uccidere, abortire, rubare, eccetera, è peccato, siete approssimativi e non nel giusto. Non ci sono solo fatti, ma esseri umani che compiono i fatti e ogni individuo ha una motivazione e un'intenzione diversa. Dire perciò che uccidere è peccato è una grossolanità. Dire che verrete puniti per i vostri cosiddetti peccati è un'assurdità totale che denota la non conoscenza delle leggi della vita. Vi porto solo un esempio per farvi capire meglio questo concetto. Uccidere uguale peccato. Esco di casa con la macchina perfettamente in ordine, freni, luce a posto, ho piena coscienza di me, vedo bene, eccetera. Improvvisamente una persona attraversa la via, la investo e muore. Ho ucciso? Sì. Ho commesso peccato? No. Questo esempio molto semplice vuole farvi capire che voi giudicate i fatti, ma le leggi della vita tengono conto solo delle intenzioni. Non c'è nessun fatto che possa essere attuato senza una intenzione. Sono queste che determinano il peso del fatto, non l'evento in sé. Abituatevi a non giudicare e fate sempre capo a voi stessi. Gli altri vi servono per capirvi meglio e non per farvi mettere un giudizio su di loro. Con l'idea di peccato, voi riuscite a mettere a tacere i più reconditi sensi di colpa di cui purtroppo l'umanità è intrisa. Quando un individuo non è armonico, Quando in lui si agitano l'incoerenza e la non conoscenza delle leggi della vita, è salutare e dà sollievo essere abitato dal senso di colpa verso qualcuno o qualcosa. Perché sostengo che il senso di colpa dà sollievo? Perché l'individuo si concentra su di esso e riesce così ad evitare il vero motivo che ha permeato il fatto. Concentrandosi sul senso di colpa, si evita di mettere a fuoco la vera motivazione che è celata nell'evento. Quando si arriva al pensiero del peccato? Quando il senso di colpa dà ancora sollievo, ma inizia a diradarsi il velo di falsità con cui percepiamo l'evento. Allora, per tacitare il senso di colpa, che finirà per non dare più sollievo, iniziamo a pensare che abbiamo peccato, che abbiamo commesso un atto peccaminoso. Purtroppo, attualmente, la società bolla come peccati esperienze semplici e a volte dolorose. Dobbiamo tornare al contatto continuo con la nostra interiorità. Solo così riusciremo ad analizzarci con verità senza subire i condizionamenti della società. Vi porto come esempio di questo meccanismo il tradimento nella coppia. Chi tradisce, non importa se donna o uomo, sovente prova un senso di colpa che gli impedisce di capire le motivazioni profonde che lo hanno portato ad agire in quel modo. Quando però analizza se stesso e non si sente in pace, inizia a diradarsi il vero che copre la verità, allora si concentra sul peccato, si sente peccatore. Il senso di colpa diviene colpa. È tutto assurdo, perché chi tradisce fa un'esperienza che ha lo scopo di indurla ad una maggior conoscenza di se stesso. Se però si lascia assorbire dal senso di colpa, vane sono le vere motivazioni che hanno innescato il fatto. Vivete ogni esperienza con verità. Non celate a voi stesse le vere motivazioni che hanno indotto ad agire in quel modo. Solo così la vita acquisisce valore, altrimenti vivete nell'ambiguità e nell'incoerenza, o meglio, non vivete, sopravvivete senza alcuna consapevolezza. Senso di colpa. Quando pensiamo al senso di colpa sappiamo bene che cosa sia, perché tutti, chi prima, chi dopo, lo abbiamo provato. Descriverlo secondo la logica dell'energia è facile. È la vibrazione più corrosiva che possiamo emettere. Perché? Perché significa che non siamo assolutamente in linea con le leggi cosmiche, non le conosciamo e quindi non conosciamo noi stessi. Se accade che dopo un evento gestito come sentivamo giusto gestirlo e dopo aver riflettuto sul nostro agire ci lasciamo salire dal senso di colpa, dobbiamo riflettere su questi punti. Primo, l'intenzione che abbiamo avuto mentre agivamo. Secondo, il nostro livello di consapevolezza di quel momento. Terzo, le circostanze che abbiamo trovato allora. Fatto questo esame con verità e autentica consapevolezza, dobbiamo, e sottolineo, dobbiamo assolverci. Spiego meglio. Il nostro agire di allora era in linea con la consapevolezza che avevamo in quel momento, consapevolezza che ci faceva vivere le circostanze in quel modo. Non poteva che essere così, non si può agire diversamente da quello che si è. Nel tempo, per effetto delle esperienze, mutiamo, ma quando siamo intrisi di quella consapevolezza, non possiamo che essere coerenti con noi stessi, ossia con la modalità che possiamo esprimere. Altro tema è l'intenzione che abbiamo messo nel risolvere l'evento. Solo se la nostra intenzionalità era palesemente negativa, ossia se in noi prevaleva la volontà di mentire, di fare del male, di ingannare, solo in questo caso può scaturire il senso di colpa. Senso di colpa che segnala anche un nostro mutamento interiore. Non agiremo più in quel modo perché abbiamo capito essere errato. Alla luce di quanto qui espresso, dobbiamo concludere che vivere con i sensi di colpa è assurdo, tanto più che la vita ci dà sempre la possibilità di capire e sovente ci porge le stesse circostanze per permetterci di agire in modo diverso, per effetto della maggior consapevolezza che abbiamo acquisito. Concludo dicendo: vogliatevi bene, amatevi, fate vostro l'insegnamento che il senso di colpa vi ha suscitato e lasciatevi fluire nella vita senza pesi assurdi. Avete fatto esperienza, siete cambiati interiormente, perché condannarvi all'infelicità? Coscienza e consapevolezza. La coscienza è una forza cosmica che permea ogni elemento che si trova sul pianeta Terra. La coscienza è la creazione e una creazione inconsapevole non sarebbe ammessa dal divino. Permeando tutto si scompone, non è sempre alla stessa frequenza, ma varia a seconda di quale elemento permea. Tutti siete intrisi di coscienza. Nel tempo si è fatta una grande speculazione su questa forza basilare per l'umanità tutta. Si è cercato di attribuirle delle regole, di decidere, pochi individui per molti, quello che fosse ammesso dalla coscienza e quello che viceversa facesse capo alla coscienza negativa e che quindi fosse vietato. O peggio, peccato. Ragioniamo. La coscienza cosmica che tutto permea risponde a forze che hanno stabilito le leggi cosmiche, che poco o nulla hanno a che vedere con le leggi terrene. Nell'essere umano la coscienza è inserita in ogni cellula e si fa percepire attraverso l'istinto energetico che non è l'impulso. Chi vive ascoltandosi, percependosi, non può che ricevere i segni che la coscienza manda. Sono inutili i divieti, le regole. Tutto è in noi a livello energetico e basta una sola regola. Amati e ama il prossimo tuo come te stesso. Questa frase è stata stravolta in ama il prossimo tuo come te stesso. È stato tolto il focus su amati. Così è facile trovare persone che pensano di essere egoiste se si amano. Con queste premesse è chiaro che la consapevolezza latita, perché coscienza e consapevolezza sono strettamente legate. La coscienza è sempre vigile in noi e stimola la consapevolezza finché progredisca nella scia evolutiva. Quando però l'input che la coscienza invia all'individuo attraverso l'istinto energetico viene soffocato dalle regole terrene e dai condizionamenti, si ha un fermo di consapevolezza e la coscienza non riesce a farsi sentire se non attraverso un disagio profondo. Questo, se ascoltato, può ribaltare il meccanismo e perfino superare i condizionamenti, così da fornire l'opportunità alla coscienza di essere ascoltata e alla consapevolezza di progredire. La coscienza non aumenta e non diminuisce. La coscienza è. Viceversa, la consapevolezza, vibrando su altra dimensione, aumenta e diminuisce. Mentre la coscienza è patrimonio di tutti ed inserita nelle cellule a livello energetico, la consapevolezza si rapporta all'anima dell'individuo e fissa le informazioni che così divengono patrimonio di tutte le vite che sono vissute parallelamente. Il nulla. Riflessione stimolante sul nulla. Da che cosa è formato il nulla? Esiste il nulla? Che cosa si intende per nulla? Per rispondere a queste domande dobbiamo fare una premessa. I testi di questo libro sono sviluppati in chiave energetica e quindi la logica terrena vi trova poco riscontro, così come i condizionamenti della vostra mente, che sono avulsi da codesta logica. Il nulla energetico è il pieno cosmico. Voi chiamate materia oscura ciò che non riuscite a vedere. Questa è la più divertente affermazione che sia mai stata fatta. Come fa la materia a non farsi vedere? Se è materia, quindi energia che vibra alla frequenza terra, è sicuramente visibile, non può che essere così. Se parliamo invece di energia oscura, i termini cambiano. Può esistere un tipo di energia che si cela ai vostri strumenti. Questo induce a riflettere e a chiedersi, primo, se questa energia esista, secondo, se i vostri strumenti siano idonei a catturarla. Alla prima domanda rispondo, sì, esiste e può essere considerata come il nulla. Alla seconda domanda non rispondo perché è evidente. Questa tipologia di energia non è altro che il neutro, non considerata abbastanza dalla vostra scienza. Il neutro è composto da un mix di energia positiva e negativa, a frequenza diversa dal positivo e negativo che considerate voi. I vostri strumenti, per ora, non sono ancora in grado di catturarla. Per gli esseri umani che non si interessano troppo alla scienza, ma solo a quello che percepiscono, dirò che questo tipo di energia avvolge ogni cosa e ci aiuta a equilibrare la nostra frequenza. Quando siamo sovreccitati o depressi, perdiamo l'armonia vibrazionale e non stiamo bene né con noi stessi né con gli altri. È proprio questa energia oscura che ci aiuta a ritrovare l'equilibrio energetico, fornendoci le giuste vibrazioni di cui siamo carenti e togliendoci le vibrazioni che ci sovraccaricano. Tutto avviene in modo automatico, quando, sfiniti, chiediamo aiuto alla vita perché riporti l'armonia in noi. Non pensate a nulla come a un qualcosa di estraneo a voi, perché anche voi siete il nulla. Facendo parte del tutto, come il nulla, ne siete parte attiva e contribuite ad alimentare questo tipo di energia e contemporaneamente ne traete giovamento. Il meccanismo cosmico è perfetto, tutto è interconnesso, nulla è inutile, e il nulla cosmico vi permea costantemente. Il lutto. Ogni essere umano è chiamato ad attraversare un lutto. Dico attraversare perché un lutto non si esaurisce in un attimo, ma si svolge fra alti e bassi per un tempo soggettivo. Ogni individuo reagisce al lutto con modalità diverse. E lo stesso individuo ha reazioni diverse in relazione al soggetto che ha provocato il lutto. Non ci sono lutti inconsolabili, se non per gli esseri inconsapevoli. Chi non ha chiarezza sul senso della vita rimarrà più stordito di chi è consapevole che la vita sulla terra è provvisoria. Perché alcuni si lasciano devastare dal lutto? Perché si trovano senza puntelli interiori, Pensano che il trapasso sia la fine di tutto. È veramente la fine di abitudini piacevoli o meno, di intese mentali, di corporeità, però non è la fine di un'intesa emotiva, animica, spirituale. Rimanere quando un nostro caro parte è dolorosissimo e non ci sono parole per consolare chi è in questa situazione. Si può solo far sentire la solidarietà, la vicinanza, l'affetto, la partecipazione emotiva. Passato un momento di stordimento, si deve essere in grado di ragionare su quanto accaduto. E senza rinnegare nulla di quanto proviamo, dobbiamo iniziare a cercare in noi altre spinte per capire il significato della morte. La vita e la morte sono un binomio inscindibile. Se nasciamo, moriamo. Quando moriamo, rinasciamo in altra dimensione. Sono moltissimi quelli che dopo un lutto trovano il vero senso della vita. Si pongono domande che avevano sempre evitato di farsi e piano piano iniziano a dare un senso meno disperato alla loro vita. Bisogna essere preparati ai lutti perché sono inevitabili nel corso dell'esistenza. La preparazione al lutto è la preparazione alla vita. Solo se capiamo chi siamo e perché viviamo, possiamo accettare la morte. Se ci sentiamo solo esseri corporei, la morte è veramente la fine di tutto. Quando però viviamo con la consapevolezza di essere energia, di avere al nostro interno una forza divina che ci anima, capiamo che questa forza non può disperdersi con la morte e che sicuramente sopravviverà. L'amore è una forza cosmica potentissima, eterna e indistruttibile. È necessario fare appello a questa forza per sentire ancora l'intesa emotiva con i propri cari che non abbiamo più vicino corporalmente. È utile per chi continua la vita sulla Terra pensare ai trapassati come a entità non visibili, ma presenti costantemente accanto a noi. Pochissimi riescono a superare un lutto se non fanno questo passaggio mentale. La morte non è la fine della vita, ma la rinascita per chi ha abbandonato il piano terreno e la presa di consapevolezza di chi rimane sulla terra. Leggerezza. Vivere con leggerezza significa essere coscienti di se stessi e amarsi. Se non sussistono questi due requisiti, non si può parlare di leggerezza, ma di superficialità. La vita deve essere vissuta con leggerezza, osservandosi e prendendo le distanze da tutto quello che è cavilloso, pesante e perfino assurdo. Per assurdo intendo lo stato d'animo di chi si ostina a voler cambiare gli altri, di chi pretende che tutte le situazioni vadano seguendo i desideri e le aspettative proprie. Questo è un modo di vivere inconsapevole e superficiale. Non lasciatevi ingannare da chi sembra impegnato, da chi controlla ogni cosa e persona, da chi dice di avere la situazione sotto stretto controllo. È solo un individuo che vive alla superficie della vita, senza conoscere le leggi cosmiche e si illude di poter controllare ogni cosa. Costui sembra capace, intelligente, una persona che sa il fatto suo. La vita però vuole condurre il percorso terreno e mette in moto tutto il suo potenziale per destabilizzare un siffatto individuo. A volte basta un treno in ritardo o cancellato, un improvviso malessere suo o di chi doveva incontrare per mandare tutti i programmi in fumo. Non si diverte la vita a portare scompiglio, vuole fare riflettere sull'inutilità del controllo ferreo. È chiaro che chi vive con questa modalità non può vivere con leggerezza, ma sarà sempre tesa a controllare ogni cosa. Il modo saggio di vivere è quello di chi riconosce alla vita il compito di guida. Non vuol dire questo abdicare ad altri le responsabilità, perché la vita siamo noi, ma solo riconoscere i limiti della mente che vuole controllare. La mente non conosce il futuro, non può prevedere nulla con certezza, ma solo fare ipotesi e sperare che siano giuste. Se facciamo nostri questi pensieri, possiamo accingerci a vivere con leggerezza, sicuri che la vita vigila, ci instrada sulla giusta via e soprattutto non ci vuole far soffrire, solo indurci a capire. Vivere con leggerezza colora il nostro percorso terreno di tinte tenui, leggere, non trovano posto i colori cupi, drammatici. Avremo come tutti noie, fastidi, disguidi, ma li affronteremo con leggerezza perché avremo capito che nel problema c'è la soluzione. La nostra leggerezza ci rende alleati della vita. Stringiamo con lei un'alleanza sentita, consapevole, lasciamole le redini del nostro vivere e il risultato sarà una leggerezza che pervaderà ogni nostra cellula e la nostra vita sarà piena di soluzioni e scorrevole. Libero arbitrio. Questo argomento è stato dibattuto per millenni, ma genera ancora ora pareri discordi. Libero arbitrio o determinismo? Ambedue i concetti sono validi, perché le decisioni che scaturiscono dal libero arbitrio sono vibrazioni, frequenze e quindi non sono soggette né al tempo né allo spazio. Se riuscissimo ad avere una visione della vita più alta, vedremo tutto il nostro percorso terreno come già compiuto e quindi le scelte come già fatte. Nel momento della scelta, noi valutiamo gli eventi con i mezzi che abbiamo a disposizione e soprattutto, oltre che con i mezzi, anche con le informazioni che sono in nostro possesso. Sulla base di questi dati scegliamo liberamente. In ogni caso noi effettuiamo una scelta, scelta che non può che essere quella, perché è inserita nel fiume della vita che può essere osservato da una dimensione più alta di quella terrena. Perché abbiamo l'illusione di scegliere? Perché siamo ancora inconsapevoli del meccanismo che ci anima e abbiamo ancora la necessità di conoscerci meglio. Proprio attraverso la scelta noi cerchiamo la nostra interiorità e abbiamo la possibilità di ascoltare il nostro istinto energetico. Inoltre, attraverso il risultato, abbiamo modo di ragionare sul nostro comportamento in quella circostanza. Quando arriveremo alla consapevolezza della vita, sentiremo di essere guidati dalla vita stessa e sapremo che la scelta è già stata fatta proprio dalla nostra parte inconscia, che altro non è se non la vita. Sentiamoci, percepiamoci energia, cerchiamo di viverci in modo consapevole e non avremo più bisogno di scegliere. Il libero arbitrio sarà così divenuto determinismo. Affinché questo sia, è necessario per l'essere umano abbandonare la logica terrena e assumere in sé la logica cosmica che vibra ad una frequenza più alta. Continuate pure a vagliare le situazioni, valutate i pro e i contro, ma sappiate che questo vi serve per conoscervi meglio. Alla fine la scelta non vi sfinirà se avrete affidata la vita al compito di decidere per voi. Anche nel caso in cui sceglieste sulla base dei ragionamenti e delle logiche terrene, se ciò che avete scelto non è in linea con il vostro piano evolutivo, la vita vi porgerà una soluzione migliore. Conscio e inconscio. È facilissimo dire ciò che è conscio e ciò che conosce la nostra mente. Ma chi lo apporta alla mente? Perché diamo per assodati concetti mentali che non sappiamo da dove arrivano? Solo perché ci sembrano logici in un'ottica terrena. Allora, perché quando ragioniamo coscientemente a volte ci sentiamo a disagio? Perché non tutto quello che è conscio è giusto per noi. Non siamo esseri solo mentali, ma siamo dotati di un'anima che ha moltissime informazioni e di spirito energetico. Quando uno di questi elementi che ci compongono invia a noi una richiesta, dobbiamo rispondere adeguatamente. Esempio pratico. Penso di dovermi impegnare in un progetto al di fuori del mio campo lavorativo. La mente conscia mi fornisce gli strumenti pratici per poterlo fare. L'istinto mi frena, mi ostacola, ma insisto. Risultato? Un disagio profondissimo che offusca perfino la gioia di aver concluso con un buon risultato. Passa un po' di tempo e perdo il lavoro, proprio a causa del tempo che ho dedicato al mio progetto, sottraendolo al mio impegno principale. Rifletto e capisco che il mio disagio, suscitato dall'istinto, mi avvertiva che non ero sulla strada giusta. Come faceva l'istinto a sapere che non era la via esatta per me? Chi aveva porto l'informazione? L'inconscio, contenente tutte le informazioni che mi riguardano. Essendo forza cosmica, esso non ha né tempo né spazio, quindi non prevede, ma sa. La mente, forza terrena, ha solo le informazioni del conscio. Nel nostro inconscio c'è tutto quello che ci riguarda, non solo della vita che stiamo sperimentando ora, giorno dopo giorno, ma anche di tutte le vite parallele di cui non abbiamo consapevolezza. L'inconscio ci comunica attraverso l'istinto. È bene per noi che l'istinto sia ascoltato sempre. Tutte le informazioni del mio inconscio si sommano a quelle di altri, formando l'inconscio collettivo. Come tutte le forze cosmiche, anche l'inconscio è composto di vibrazioni che a loro volta formano stati di frequenza diversi. In virtù di questo meccanismo, l'essere umano sarà in grado di pescare dall'inconscio collettivo le informazioni in assonanza con la propria frequenza. Questo spiega come di fronte allo stesso quesito le soluzioni siano diverse a seconda dello stato vibratorio di ciascuno. Pensate all'inconscio collettivo come ad un insieme di informazioni che accomunano l'umanità. Queste informazioni sono collegate fra loro da vibrazioni che le collocano in caselle uniformi per temi. A loro volta le caselle sono divise per frequenze. Ogni essere umano è influenzato dall'inconscio collettivo a seconda del tipo di frequenza di cui è portatore. Quando un contenitore contiene tutto, ma a livelli diversi, è chiaro che non tutti possono accedere alla totalità. Ognuno pesca ciò che serve a lui in quel momento. Per rendere il tutto ancora più complesso, voglio dirvi che nell'inconscio collettivo, forza cosmica che non ha né tempo né spazio, ci sono anche informazioni che per voi sono del futuro, cioè informazioni che vibrano ad una frequenza che pochi sulla Terra vivono in questo momento, l'energia del nuovo paradigma. Che peso ha l'inconscio personale nello svolgersi della vita di ogni individuo? Relativo, se chi ha sensazioni derivanti da esso è maturo e strutturato energeticamente in modo armonico. Diverso è il caso di chi non si conosce, di chi non dà peso alla propria interiorità. Per costoro è difficile contrastare o anche solo accogliere i segni dell'inconscio. Costoro si vivono così come sono e non fanno nulla per capirsi e migliorarsi. L'inconscio individuale si manifesta in voi attraverso i comportamenti e le paure istintive. Ogni individuo ha reazioni diverse dall'altro, proprio in virtù di questo inconscio personale. Nell'inconscio collettivo troviamo invece informazioni che riguardano la razza umana, che è composta da individui vibranti su più frequenze, ed è questa diversità che stabilisce la capacità di accedere a certe informazioni. Pur essendo l'inconscio collettivo completo di ogni informazione, l'individuo accederà solo alle informazioni in sintonia con la propria frequenza. Vi consiglio di non soffermarvi troppo su questi temi, che rischiano di farvi vivere la vita in modo condizionato e mentale. Lasciatevi fluire nel percorso terreno con naturalezza, certi che le indicazioni della vita si paleseranno sempre a voi nel momento giusto. Non abbiate il timore di non saperle interpretare, è sufficiente il silenzio della mente e l'umiltà di sentirsi cellula del divino. Avrete allora chiarezza su di voi e il vostro agire vi porterà a raggiungere l'armonia. I nostri sé. Sé uguale essenza. Ossia la frequenza più alta che ogni corpo possa emettere. Abbiamo già detto che tutto è energia. Il corpo fisico è energia densa, con una determinata frequenza. Attorno al corpo fisico ci sono altri corpi, emozionale, mentale e altri. Ognuno di questi ha la sua essenza, quindi il proprio sé. Che cosa si intende per essenza? La somma di tutte le vibrazioni che vi sono contenute e che sono armoniche. La vibrazione è armonica quando è digerita perfettamente dall'energia che la incamera senza asperità ma in modo naturale. Sapere di avere molti sé vi deve portare a riflettere quando dite «mi affido al mio sé superiore». Tutti i sé sono superiori come frequenza rispetto alla frequenza base che i corpi mentali, emotivi, eccetera, emettono. Tutti questi sé non sono divisi, ma si intersecano fra loro scambiandosi informazioni. Tutto è collegato, tutto è nel tutto. Riconoscere in voi molti sé non deve portarvi ad analizzare ciò in modo mentale, cercando di studiare logicamente il fatto, deve piuttosto indurvi a comprendere che il fatto è energetico ed ha una logica diversa da quella mentale. Voi dovete tendere all'armonia di questi sé e la via più sicura e rapida perché ciò avvenga è quella di vivere in modo coerente e autentico. Dovete essere molto chiari con voi stessi, non potete ingannarvi da soli. Solo con la verità e la coerenza i vostri sé saranno armonici. Fluttuare. Questo termine si riferisce alle particelle di cui è composta l'energia. Le particelle fluttuano. Le particelle sono microcosmo nel macrocosmo. Voi pure siete microcosmi nel macrocosmo, quindi fluttuate. Il senso di questa affermazione è farvi capire come tutto in voi si muova e muovendosi porti al mutamento. Questo avviene ogni attimo che vivete. Detto ciò, è chiaro che un comportamento mentale fisso, rigido, sia in antitesi col fluttuare. Convincetevi che la mente influenza tutto di voi, anche la parte interiore che avete. Essere armonici vuol dire lasciarsi fluire nella vita senza impuntarsi, senza blocchi, ma consapevoli di essere multidimensionali, di ricevere perciò influenze da altre dimensioni. Dimensioni che hanno in comune con quella terrena proprio il fluttuare. Ecco perché è necessario conoscere questo, per non stupirsi di stati d'animo che non spiegate razionalmente o decisioni che non vi sembrano logiche, ma che sentite di dover prendere. Lasciatevi fluttuare, è il modo più sicuro per conoscervi meglio e attraverso la conoscenza di voi stessi come esseri energetici arrivare all'amore per voi. Rivelazione. Questo termine, rivelazione, così scritto, ha il significato di velare nuovamente. Le dottrine rivelate lo dimostrano ampiamente, sono artefici di velamenti delle realtà cosmiche. Non voglio addentrarmi su quanto sia stato fatto in buona fede o sia stato utile all'umanità. Vi esorto solo ad ascoltarvi e a trovare la vostra verità. Reincarnazione. Vuole significare prendere nuovamente carne, rientrare in un corpo fisico. Chi o che cosa rientra nella fisicità? Non certo il corpo precedente, ormai dissolto, non certo la personalità rimasta come memoria nel piano astrale. Rimane lo spirito energetico che ha necessità di portare all'armonia una vibrazione dissonante. È proprio su queste basi che avviene la reincarnazione. È un evento automatico, non pensato. Nel nuovo corpo fisico si installa l'anima che era nel corpo dissolto. L'anima contiene tutte le informazioni che ci necessitano per il nostro percorso terreno. Quante fantasie sono state dette e scritte sulla reincarnazione? Avete perfino stabilito il numero di volte che può avvenire questo evento e dopo quanto tempo dalla morte temporale ciò possa avvenire. Tutte fantasie. La reincarnazione non si basa sulla vostra volontà, ma sulla necessità dell'energia di completare un ciclo in dimensioni corporee. Vi invito a non credere a nulla di quanto vi viene porto, anche in buona fede, su argomenti cosmici a cui volete dare regole terrene. Ripeto ancora, la reincarnazione è una necessità automatica dell'energia per potersi dotare di esperienze, attraverso un corpo fisico, che le necessitano per essere armonica. Le memorie. Nell'anima ci sono memorie di tutte le vite parallele che stiamo vivendo. Queste memorie vanno accolte con spirito di servizio. Dico questo perché la mente deve essere al servizio dell'anima. Le memorie riguardano principalmente quello che di irrisolto, sotto il profilo armonico, rimane nell'anima. Il meccanismo è questo. A partire dalla mente, o meglio dalla parte mentale dell'individuo, si depositano informazioni nell'anima. Questa le trattiene fino a che non saranno armoniche. A questo punto l'informazione viene depositata nel nucleo energetico. L'anima trattiene le informazioni disarmoniche in attesa che attraverso altri eventi divengano armoniche. La tipologia delle informazioni è diversa a seconda dello stato vibratorio che esprimono. Ci sono informazioni che riguardano il vissuto parallelo non ancora armonico, informazioni relative alla vita che l'essere umano vive con consapevolezza ora. Non sono separate le une dalle altre, hanno solo frequenza diversa. Voi tutte osservate i bambini prodigio che con pochissimo o nulla esperienza riescono a stupirvi con i loro comportamenti. È l'esempio più facile per farvi capire le memorie. Ognuno di voi ha talenti innati e questi sono frutto di lavoro in altre esperienze di vite parallele. Che peso deve dare l'individuo a queste memorie? È soggettivo e soprattutto è legato alla tipologia della memoria. Se questa è superficiale e riguarda per esempio preferenze per un cibo o il privilegiare il mare alla montagna o viceversa, si può solo prenderne atto. Quando però entriamo nel discorso delle fobie, delle paure, degli incubi, è necessario affrontare la situazione in modo specifico per poterla risolvere senza rovinarci la vita per memorie irrisolte. Il consiglio che do è quello di affidarsi con consapevolezza alla vita, che porgerà i mezzi idonei al superamento dei problemi connessi alle memorie. Ci sono memorie innocue, quelle che ci fanno sentire affini a certi periodi storici, a certi personaggi del passato. Prendetene atto e non sprecate energia e tempo per capire il perché. È necessario invece impegnarsi per capire quello che le memorie vogliono dirci quando si tratta di rapporti interpersonali. In questi casi possono affiorare comportamenti che sfidano la logica terrena. Molte memorie attivandosi ci suggeriscono comportamenti insoliti per noi. Un esempio per tutti, il senso materno che si può provare per persone molto più adulte di noi. Senso materno che ci porta a vedere questi individui come figli, anche se nella realtà i figli siamo noi. Evidentemente in una vita parallela i ruoli sono invertiti. Quasi sempre le memorie si manifestano all'improvviso. Non sono rare le sensazioni di aver conosciuto una persona che nella realtà è sconosciuta. Si instaura subito un senso di familiarità che non sappiamo da dove arrivi. Sono ancora le memorie che si attivano. Anche il senso di antipatia istintiva è dato da una memoria relativa a quella persona con cui abbiamo frequentazione in una vita parallela. Questo deve indurci a non giudicare, a non chiuderci verso di lei, ma ci invita ad essere cauti. Non spalancare subito le braccia, non entrare immediatamente in confidenza, proprio per effetto della memoria che ci segnala antipatia. La memoria si manifesta attraverso l'istinto energetico, che è la voce del nostro inconscio, di cui la memoria fa parte. Le nuove generazioni vibrano già a livello della nuova energia e le loro memorie sono più vivide rispetto a quelle delle generazioni precedenti. Ci sarà per questo un gran numero di bambini prodigio che esibiranno talenti e ricordi che vi stupiranno. Non educate questi bambini, non costringeteli ad abdicare alla nuova energia per essere costretti a vivere i condizionamenti del vecchio paradigma. Saranno disadattati. Sentirsi energia. Sentirsi energia è un punto di arrivo per l'essere terreno. Dopo aver capito di non essere solo un corpo fisico fatto di materia e dopo aver accettato a livello mentale di essere anche anima e spirito energetico, l'essere umano deve passare al sentire. Questo lo colloca automaticamente in una visione e percezione di sé diversa da quando si sentiva solo un essere materiale. Sentirsi energia deve comportare, oltre ad una visione diversa della vita, anche un approfondimento di quelle che sono le leggi cosmiche, che sono diverse e in alcuni casi opposte a quelle della società terrena. Viversi come energia ribalta il sentire. Non ci avviciniamo alle persone e alle situazioni con la sola logica terrena, ma cercheremo sempre l'insegnamento per noi, che è insito nel comportamento della persona che abbiamo davanti, così come nell'evento che ci accingiamo a sviluppare. L'istinto guida il nostro cammino, segnala la giusta via per noi. Non dobbiamo recriminare vie che abbiamo percorso ascoltando il nostro istinto e che si sono rivelate faticose e non soddisfacenti sul piano materiale. Erano esperienze che dovevamo fare per capirci meglio. La nostra energia aveva bisogno di quelle informazioni. Le esperienze vanno sempre accettate, anche se fallimentari. È proprio attraverso esse che possiamo analizzare i nostri sentimenti, le nostre reazioni. Il tutto deve portarci ad una maggior consapevolezza di noi come energia e non solo come personalità. Nel nostro fare, nel nostro reagire, emettiamo delle vibrazioni che devono essere analizzate. Dobbiamo sempre sapere ciò che ci anima nell'affrontare gli eventi. Sono solo le vibrazioni emesse che contano, non il fare materiale. Ogni evento concluso deve aver prodotto la giusta vibrazione. Solo così l'energia potrà incamerare l'informazione esatta e armonica. Se questo non avviene, la vita si trova costretta a metterci nuovamente davanti ad un evento simile, sperando nella nostra capacità di gestirlo in modo diverso, proprio in virtù del fallimento precedente. Ascoltatevi profondamente con verità. Percepite ogni sfumatura che vi anima e soprattutto vogliatevi bene. Sentirsi energia deve portarvi all'amore per voi stessi. Siete una cellula di un corpo divino, quindi in voi c'è la divinità. Dovete viverla, esibirla, farne la base del vostro agire. Solo sentendosi energia la vita acquista senso e spessore, altrimenti sopravvivere agli eventi, agli incontri, senza dare significato e profondità al vostro vissuto. Sentirsi energia è l'unico modo giusto per vivere. Non scoraggiatevi se vi sembra difficile. Non lo è. Iniziate a non dare troppo peso alla mente, lasciate da parte i condizionamenti che vi limitano e pian piano l'istinto si farà sempre più forte e percepibile. Sarà allora che vi troverete a vivere con una nuova visione di voi stessi e della vita. Avanzate su questa via senza paura di errare. Non ci sono errori nella vita, solo esperienze che devono portarvi a conoscere meglio voi stessi, capirvi e infine amarvi. Amore. La frequenza dell'amore è creatrice e onnicomprensiva. Tutta origine da questa frequenza. Quando viviamo sulla Terra, possiamo usufruire di questa frequenza in maniera ridotta, perché il sistema vibratorio terrestre non può contenere la frequenza nella sua totalità. È così pervasiva questa forza cosmica che non c'è particella nel cosmo che non ne sia investita. L'essere umano è abituato a parlare più dell'amore terreno che dell'amore cosmico. La differenza fra i due è solamente vibrazionale e mentale. Mentre l'amore cosmico incondizionato non si può descrivere, ma bisogna provarlo, l'amore terreno è intriso di condizionamenti e preconcetti. Parliamo subito del tipo di amore più diffuso, quello su cui si dibatte costantemente, l'amore paterno, ma soprattutto quello materno. L'istinto materno è parte integrante delle memorie animiche. L'individuo lo vive a seconda di ciò che ha maturato in vite parallele. Su questo tipo di amore pesano molto i condizionamenti delle varie civiltà. Quello che è sinonimo di amore in una cultura può non esserlo in un'altra. Con l'avvento della nuova energia e la caduta dei ruoli, tutto sarà più semplice e omogeneo. Finalmente l'essere umano capirà che i figli non sono un possesso, ma sono cellule di un corpo divino che hanno vita sulla terra per svilupparsi e armonizzarsi. Scatterà allora il vero amore materno e paterno, non più prevaricatore, ma rispettoso dell'indole del figlio. Non ci sarà più accanimento sui comportamenti del bambino per uniformarli alla società, ma un sano rispetto delle caratteristiche personali che il bambino esprime. Il bambino quando nasce è pervaso di amore e lo manifesta in modo istintivo. Solo crescendo assorbe i condizionamenti della società che in quasi tutti gli individui riescono a inquinare l'amore puro. Il giusto modo materno e paterno di amare è di chi abbina l'amore al rispetto. Questo binomio è sempre importante in tutto il corso della vita. L'amore senza rispetto è prevaricazione. Come si può amare veramente? Partendo da sé, amandosi. L'amore per se stessi è la base del vivere per ogni individuo consapevole. Amare veramente se stessi ci pone in una condizione di umiltà profonda, perché porta a considerarsi cellula del divino e non solo personalità. È questa umiltà profonda che ci dà la possibilità di accettare anche i lati oscuri del nostro essere, accettarli per migliorarli proprio attraverso l'amore per noi stessi. Amarci comporta umiltà e coraggio, perché quando siamo consci di noi stessi, accettiamo anche di tenere testa agli altri, che spesso ci vorrebbero diversi da come siamo. Avere il coraggio di affermare, senza prevaricare, le nostre idee, manifestare i nostri desideri, è sintomo di amore verso noi stessi. Con la frequenza dell'amore attuata in noi si possono raggiungere grandi traguardi. Quando mi conosco, mi accetto, mi amo, sono a disposizione della vita e mi rimetta questa immensa forza amorosa per il mio vivere. La vita è forza cosmica, intrisa d'amore, e se mi lascio guidare posso raggiungere risultati insperati. L'amore, come forza che permea tutto, rende giuste le altre vibrazioni, che senza amore sarebbero disarmoniche. La generosità, intrisa d'amore, è autenticamente generosità, altrimenti sarebbe protagonismo. La pazienza con l'amore è autentica, altrimenti è disinteresse, apatia. Così è per tutte le vibrazioni che noi emettiamo. Se lasciamo il compito all'amore di vivificarle, sono autentiche e armoniche. Parlare dell'amore di coppia, dell'innamoramento, ci porta a sfatare una marea di pregiudizi che purtroppo minano i rapporti interpersonali. Gelosia uguale amore. Possesso uguale amore. Ruoli maschili e femminili uguale amore. Di quale tipo di amore stiamo parlando? Non certo di quello divino, ma neppure di amore terreno, sano e costruttivo. Non tutti, forse pochissimi, possono vivere veramente l'amore incondizionato, ma tutti, proprio tutti, possono accedere ad un tipo d'amore terreno depurato dai preconcetti e le false credenze che vi fanno vivere amori fasulli solo di apparenza. Tutto deve partire da noi stessi. Se non ci amiamo con verità, è utopistico pensare di poter amare gli altri. Questi ci serviranno per colmare i nostri vuoti affettivi, per sanare le nostre insicurezze. Il rapporto autenticamente sano dovrebbe essere vissuto con amore e consapevoli che l'altra persona non è per caso accanto a noi, l'abbiamo attirata nella nostra vita proprio per le caratteristiche che esprime. Sono quelle che ci servono per capirci meglio, per entrare in noi stessi e portare luce nei nostri angoli bui. Avere sempre come obiettivo l'amore per noi stessi ci fa perdere meno energia e tempo. Non ci concentreremo più per capire e far cambiare l'altro, ma saremo tesi a raggiungere l'armonia vibrazionale proprio attraverso ciò che abbiamo attirato nella nostra vita. Dobbiamo tendere all'amore incondizionato, ma essere consapevoli che è un traguardo arduo e non per tutti. Piuttosto che un amore intriso di buonismo e falsità, meglio per noi essere tolleranti, non giudicare gli altri, cercare di capire che ognuno vive, si esprime in base alla propria frequenza vibrazionale. Per avere e vivere questo atteggiamento è necessaria l'umiltà. Forza potente che, abbinata all'amore vero, autentico, consapevole per noi stessi, ci rende invincibili.